La vita cristiana è un cammino. È un cammino di fede, è un cammino giorno per giorno, è un cammino verso una meta eterna e meravigliosa. Nell'ultimo sermone di questa serie su Tito, abbiamo guardato Tito 2, la prima parte, e se vi ricordate, lì Paolo ha parlato della sana dottrina, che non è dottrina intellettuale. Tocca la vita pratica quotidiana e riguarda come viviamo giorno per giorno. E se vi ricordate, abbiamo considerato, da quell'elenco che Paolo ha fatto all'inizio del capitolo, abbiamo considerato come devono vivere e quale carattere devono avere 5 categorie di persone. Ma gli aspetti che riguardano ciascuna categoria in realtà toccano un po' ogni persona e ciascuno di noi. Quell'elenco ci mostra quale comportamento devono avere i santi di Dio e quindi ciascuno di noi che è veramente salvato. Oggi vogliamo andare avanti con il capitolo 2, con la parte finale del capitolo 2, e qua Paolo ci parla di una verità, di più verità meravigliose. Ci parla della grazia di Dio, ci parla dell'opera di salvezza che Dio ha fatto in noi. Ci parla della vita cristiana e ci parla di quello che ci sta davanti, quello che ci attende alla presenza di Dio. Quindi trovate con me Tito 2, vogliamo guardare l'ultima parte di questo brano ricchissimo. Prego che Dio guidi ciascuno di noi a veramente vedere più della grazia di Dio. Quindi riprendiamo dal versetto 11, qua Paolo inizia parlando della grazia che Dio ha avuto verso di noi. E dice, dal versetto 11, infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Che verità preziosa, che verità meravigliosa. Consideriamo cosa sta dicendo qua. In realtà quello che noi oggi possiamo vedere qui in questo sermone non sarà mai abbastanza. Non c'è sermone lungo abbastanza per capire e comprendere appieno la grazia di Dio. Quindi prego che inizieremo e che poi nel resto della vita possiamo assorbire e cogliere sempre di più quanto è grande la grazia di Dio. Qui Paolo inizia parlando della grazia salvifica di Dio, che è la grazia che salva. La salvezza è solo per grazia, è per fede nell'opera di Cristo, che è l'unica opera che può salvare. Dio non ci salva per quello che possiamo fare, per i meriti che possiamo avere davanti a Lui, perché nessuno può mai fare abbastanza per meritare la salvezza. In Giacomo 2 leggiamo che basta trasgredire un comandamento per essere colpevoli davanti a Dio. E ciascuno di noi ha trasgredito più comandamenti, tanti comandamenti, in tanti modi, tante volte. Per cui, davanti a Dio, di natura, siamo colpevoli. E non c'è niente di buono che possiamo fare abbastanza per comprarci la salvezza. Ma qua Paolo dichiara che la grazia salvifica di Dio è apparsa. In altre parole, Dio ha scelto di darci grazia. Dio ha scelto di salvare uomini peccatori. Dio poteva e doveva condannare ogni uomo mai esistito, perché ogni uomo mai esistito, non contando Gesù Cristo, ogni uomo mai esistito di natura è colpevole davanti a Dio. E anche noi. In Romani 3, 23, lo conosciamo, dice: poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato. Non c'è nessuno di giusto davanti a Dio sulla base della propria vita, dei propri meriti. Tutti sono colpevoli. Tutti hanno meritato la condanna eterna, la separazione eterna da Dio, il lago di fuoco per l'eternità. Tutti. Ma qua in Tito 2 leggiamo che la grazia salvifica di Dio è apparsa. Dio ha scelto di salvare, Dio ha scelto di salvare peccatori. Noi, peccatori che prima lo disprezzavamo, noi che eravamo lontani da Lui, noi che vivevamo nei nostri peccati, che abbiamo offeso Dio con i nostri peccati, così tante volte. E Dio ha scelto di salvarci, e non sulla base di qualcosa che abbiamo fatto, ma solo dandoci grazia. La grazia salvifica di Dio è apparsa, nel senso che è arrivata nel mondo e viene annunciata. E poi dice, aggiunge un dettaglio meraviglioso, infatti dice, infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. E quando qua parla di tutti gli uomini, non vuol dire a ciascuno individualmente, sta parlando a ciascuna categoria di uomini. Vuol dire che Dio ha scelto di salvare persone da ogni gruppo. Ha scelto di salvare giudei e gentili, ricchi e poveri, di nazionalità diverse. Dio ha scelto di salvare persone da ogni gruppo. La grazia salvifica di Dio ha raggiunto ogni gruppo di persone. Pensate a questo. Se Dio avesse mostrato la sua grazia solo ad un gruppo, cosa ne sarebbe di noi? Pensiamo a questo. Se Dio avesse riservato la salvezza solo ai giudei, per esempio, cosa ne sarebbe di noi che siamo gentili? Se Dio avesse detto scelgo di salvare solo i poveri, cosa ne sarebbe di noi che siamo ricchi? E qua vediamo ancora di più la grazia di Dio che ha esteso la salvezza a persone di ogni gruppo. Questa è grazia sopra grazia. Dio doveva condannare ogni uomo mai esistito e ha scelto di salvare uomini e persone da ogni gruppo. Che grazia di Dio. Prego che Dio ci apra gli occhi ad afferrare di più quanto è grande la sua grazia. Quindi ciascuno di noi che siamo in Cristo siamo salvati per grazia, per la grazia salvifica di Dio. Ma quella grazia non solo ci ha salvati, non solo ci ha strappati dalle tenebre, ma anche ci insegna e continua a portare frutto nella nostra vita. E infatti nei versetti 11 e 12 leggiamo di cosa ci insegna la grazia di Dio. E dice, infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. La salvezza, la vera salvezza, porta frutto. La salvezza non è una polizza assicurativa, per cui tu paghi, ce l'hai e la tieni per il giorno in cui ti troverai davanti a Dio. Quella non è la salvezza. La salvezza vera porta frutto, giorno per giorno. Il frutto della vera salvezza è una vita di rinunciare al peccato, giorno per giorno. E infatti qua Paolo dichiara che la grazia salvifica di Dio non solo ci è apparsa, ma anche ci insegna qualche cosa. E quello che ci insegna è ci insegna a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze. E questa è una descrizione del frutto che si deve vedere nella vita di ogni credente, di ogni persona che si dice salvato e che è veramente salvato. Prima Paolo parla di rinunziare alle impietà e vogliamo considerare questo prima. Pensate a cos'è la pietà. Nel senso biblico, la pietà è avere riverenza per Dio, è vivere avendo timore di Dio, che ci spinge a vivere una vita di santità davanti a Dio. L'impietà è il contrario della pietà e vuol dire non avere riverenza per Dio. Non avere timore di Dio. Quindi, tenendo quello in mente, l'impietà, non avere riverenza per Dio, non avere timore di Dio, rinunziare all'impietà vuol dire vivere avendo il timore di Dio. Vuol dire vivere volendo piacere a Dio in tutto quello che facciamo. Quando rinunciamo all'impietà, viviamo in modo che piace a Dio. In tutto quello che facciamo, in tutto quello che pensiamo, in tutto quello che diciamo. Un vero credente cammina avendo timore di Dio. Vuole piacere a Dio in ogni campo della vita e dall'altro lato vuole non offendere Dio in ogni campo della vita, vuole non peccare davanti a Dio. Ogni vero credente non cammina nel peccato, piuttosto riconosce e confessa e abbandona il suo peccato. La grazia di Dio ci insegna a rinunziare all'impietà e ci insegna a rinunziare alle mondane concupiscenze. Le mondane concupiscenze sono i desideri peccaminosi del mondo, quei desideri peccaminosi che riempivano il nostro cuore quando eravamo senza Cristo, e sono quei desideri peccaminosi che ancora continuano ad attirarci. Il mondo vive nel peccato. Il mondo desidera il peccato, corre dietro ai desideri della carne. Allora, rinunziare alle mondane concupiscenze significa proprio rinunciare al peccato che ancora ci attira. Rinunciare ai desideri peccaminosi del mondo e della carne che ancora ci attirano per spingerci lontani da Dio. Ogni vero credente rinunzia alle mondane concupiscenze. La grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere così, ci insegna a vivere rinunziando al peccato. Di natura nessuno cerca queste cose, di natura nessuno cerca di rinunciare al peccato, di natura restiamo nel nostro peccato e vogliamo restare lì. Di natura continuiamo e vogliamo dare spazio alle concupiscenze che ci guidavano prima della salvezza. È la grazia di Dio che ci insegna a rinunciare a queste cose, che ci insegna a rinunciare al peccato giorno per giorno. Ma nella Bibbia, ogni volta che Dio ci insegna che cosa dobbiamo togliere, il male che dobbiamo togliere, ci insegna sempre con che cosa dobbiamo riempire quel vuoto. E anche in questo brano troviamo la stessa cosa. Non solo dobbiamo rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze, ma dobbiamo proprio vivere in un modo nuovo, che Paolo ci spiega adesso, nel versetto 12. Rileggo il versetto 12, poi notiamo la seconda parte. La grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente. La grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, ma con lo scopo che viviamo nel mondo presente, in questa vita, in un certo modo, sobriamente, giustamente e piamente. E questo descrive la vita di ogni vero credente. Ogni vero credente vive così. Sono aspetti della vita cristiana che riguardano come viviamo in noi stessi, sobriamente, come viviamo con gli altri, giustamente, e come viviamo nel nostro rapporto con Dio, piamente. E consideriamo ciascuno di questi aspetti. Il primo punto che Paolo menziona qua è l'aspetto di vivere sobriamente. E questo riguarda il nostro cuore, in noi stessi. Vivere sobriamente vuol dire vivere non essendo presi e accecati con le cose di questa vita. Vuol dire vivere non essendo presi con le tentazioni o le cose del mondo, ma piuttosto vivere con gli occhi fissi su Cristo. Nella Bibbia troviamo vari brani che ci parlano di essere sobri e vigilanti, come abbiamo visto anche nella prima parte di Tito 2. Ma dall'altro lato ciascuno di noi sa che non è facile vivere così. Spesso non viviamo così. È molto facile essere distratti dalle mille cose che ci circondano, piuttosto che vivere essendo focalizzati solo su Cristo. Ed è una battaglia quotidiana, e ci sono cadute, però ogni figlio di Dio, da una prospettiva ampia, avrà un cammino di sobrietà. Allora ti chiedo, come va il tuo cammino? Stai vivendo così? Stai vivendo nel mondo presente sobriamente, guardando a Cristo con gli occhi fissi su Cristo? Prego che stiamo camminando così. Quindi dobbiamo vivere sobriamente. Poi il secondo aspetto di cui Paolo parla è di vivere giustamente. Sobriamente riguardava la vita cristiana in noi stessi, giustamente riguarda i nostri rapporti con gli altri. E vivere giustamente vuol dire vivere avendo un cammino di giustizia davanti a Dio, che è un cammino retto, un cammino di santità. Anche nei confronti degli altri, vivere giustamente vuol dire vivere trattando ogni persona nella tua vita con giustizia, comportandoti in modo giusto in ogni situazione. E dall'altro lato, automaticamente vuol dire vivere essendo una buona testimonianza per gli altri intorno a noi. Come abbiamo visto anche quello all'inizio di Tito 2. A livello pratico, per poter vivere giustamente nei rapporti, dobbiamo non dare spazio alla carne nei nostri rapporti, ma piuttosto vivere i rapporti che Dio ci dà come Lui ci comanda e come Lui ci insegna, sia che siano i rapporti in casa, i più stretti, o al lavoro o in chiesa. Quindi vivere sobriamente, vivere giustamente. E l'ultimo aspetto di cui Paolo parla è vivere piamente. E questo riguarda il nostro rapporto con Dio. Vivere piamente vuol dire vivere una vita di santità, una vita avendo timore di Dio, e riguarda ogni campo della vita. In ogni campo della vita è fondamentale che viviamo in santità, abbandonando ogni peccato. Ed è fondamentale che viviamo con il timore di Dio, che vuol dire che viviamo volendo piacere a Dio, in ogni campo della vita, in tutto quello che facciamo, che diciamo, che pensiamo, deve essere il traguardo, il desiderio del nostro cuore. Ma per poter vivere così, dobbiamo rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze. Per poter piacere a Dio in ogni campo della vita, dobbiamo togliere il peccato che ancora c'è nella nostra vita. La vita cristiana è un cammino di santità crescente. Leggiamo di quello in Ebrei 12, 14, come comandamento, e dice: procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vivere una vita di santità non è un in più, è fondamentale per la vita cristiana, è necessaria per poter vivere piamente davanti a Dio. La vita cristiana è un cammino di crescita, è un cammino di santificazione, e la meta di quel cammino è l'eternità con Dio, alla presenza di Dio, in comunione perfetta con Dio. È una chiave fondamentale per vivere bene la vita cristiana, è di tenere in mente il traguardo, di tenere in mente la meta che ci sta davanti. E leggiamo di questo nel versetto 13, rileggo da 11 per avere il contesto, e dice: infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. La vita cristiana è una vita di attesa. Viviamo aspettando. E questo aspettare è quell'attesa per l'adempimento di una promessa. Non è un'attesa passiva, è un'attesa attiva. Vuol dire guardare attivamente in avanti, aspettando e desiderando il ritorno di Cristo. Pensate all'esempio di un prigioniero di guerra che sa che verrà liberato e sa che sta per tornare alla sua patria e alla sua famiglia che ama tanto. E così lui, sapendo che sta per ritornare, desidera e aspetta quel giorno. Non è lì passivo, ci pensa, guarda a quel giorno attendendolo. Un vero credente vive aspettando ardentemente di vedere Cristo. Nel versetto 13 Paolo dichiara che viviamo aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria di Gesù Cristo, cioè aspettiamo di vedere Cristo per stare nella presenza di Dio Padre e di Gesù Cristo per tutta l'eternità. Abbiamo la speranza della vita eterna con Dio, la speranza di stare nella presenza di Dio per tutta l'eternità, godendo la presenza di Dio, avendo un cuore ripieno di gioia e pienamente soddisfatto in Dio. E questa speranza è una certezza. In 1 Pietro 1, 3, 4 leggiamo: benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Abbiamo una viva speranza, abbiamo una certezza che staremo con Dio per l'eternità. Pensate a questo. Non importa quanto cadi oggi, non importa quanto sei debole e mancante, non sarai mai forte abbastanza, non sarai mai bravo abbastanza. Ma Dio, se tu sei un figlio di Dio, Dio ti porterà nella sua presenza. Quella è una certezza. È la sua opera per grazia. Avere l'eternità con Dio è una promessa che Lui ci ha dato. E quella promessa è beata ed è sicura. E lodi a Dio per questo. Perciò aspettiamo la beata speranza. Aspettiamo l'apparizione della gloria di Gesù Cristo, il nostro Signore. Arriverà. Ancora non la vediamo, ma la gloria di Cristo apparirà. Ci troveremo alla presenza di Dio, sia che noi moriamo prima o che Cristo ritorni prima. Noi che abbiamo Cristo abbiamo la certezza che vedremo Cristo, non come colui che ci condannerà, ma come colui che ci accoglierà nella presenza del Padre. Quindi, alla luce di questa verità meravigliosa, grandissima, ciascuno di noi dovrebbe vivere aspettando di stare nella presenza di Dio, aspettando la beata speranza. Non lo facciamo sempre. Tristemente, non teniamo sempre gli occhi in avanti, ci distraiamo, siamo presi con le cose di questa vita e così non viviamo aspettando quel giorno. E questo è il motivo per cui ci stanchiamo nel cammino. Questo è il motivo per cui cadiamo nel peccato. Perché non aspettiamo attivamente la beata speranza di stare nella presenza di Dio. Quando aspettiamo la beata speranza, quando aspettiamo l'eternità con Dio, allora quello ci spinge a perseverare nel cammino, senza stancarci. Ed è quello che ci dà gioia nel cammino, tenendo in mente cosa abbiamo davanti. Poi notate l'ultima parte del versetto 13. Notate cosa dichiara di Gesù Cristo. Lo rileggo, dice: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria di chi? Del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Notate come descrive Gesù Cristo qua. Descrive Cristo come il grande Dio e Salvatore nostro. Gesù Cristo è Dio, è chiaro. Gesù Cristo è Dio, non è un semplice uomo, non è un grande profeta vissuto tanti anni fa, non è uno che faceva tanti miracoli. Gesù è Dio, è il grande Dio, è il creatore di tutto ed è il giudice. Ma Gesù Cristo è anche il Salvatore nostro. Pensate a questo. Gesù è il giudice e Gesù Cristo è colui che ci ha salvati dall'ira di Dio. È colui che ci ha dato speranza, una viva e una beata speranza. E Lui sta per ritornare in gloria. Sta per tornare in un fuoco consumante. Sta per giudicare e fare giustizia. Chi non ha Cristo sarà terrorizzato al ritorno di Cristo. Ma per noi che abbiamo Cristo, aspettiamo quel giorno con gioia, aspettando di vedere il nostro Signore, il nostro Salvatore, non perché siamo stati bravi, non perché avremo fatto abbastanza, non perché ci saremo comportati bene, ma solo per la grazia di Dio. La vita cristiana è un cammino. È un cammino giorno per giorno ed è un cammino aspettando l'eternità. Teniamo gli occhi in avanti, teniamo gli occhi sull'eternità, su quello che ci sta davanti, sul ritorno di Cristo, perché quella è la chiave per poter vivere bene la vita cristiana, senza stancarci. Poi Paolo va avanti nei prossimi versetti e parla di quello che Cristo ha fatto per ciascuno di noi, per me e per te se tu sei in Cristo. E dice dal versetto 14, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità. Si potrebbe fare un sermone solo su quel versetto. C'è così tanto qui dentro. Per capire però un po' più della grandezza di questa verità, dobbiamo tenere in mente qual era la nostra condizione passata. Ricordate che per natura eravamo peccatori contro Dio, ribelli contro Dio e schiavi del nostro peccato. Quella era la nostra condizione. Il nostro peccato era dentro di noi, ci macchiava e ci teneva in schiavitù e non potevamo liberarci da quella schiavitù. Il nostro peccato ci separava da Dio e ci stava portando verso un'eternità di tormento lontani da Dio. Ecco, questo è il contesto di questo versetto. Eravamo schiavi dei nostri peccati sulla via del tormento eterno, sulla via della separazione eterna da Dio. Ma Gesù Cristo ha fatto qualcosa di impensabile e qualcosa di umanamente impossibile. Gesù Cristo ha dato se stesso per noi. E lo ha fatto per riscattarci da ogni iniquità. Riscattare vuol dire liberare qualcuno dalla prigionia pagando il riscatto, pagando il prezzo per quella liberazione. E quando dice qua che Gesù Cristo ha dato se stesso per noi, sta parlando della croce. Sta parlando di come Gesù è andato alla croce. Si è offerto Lui stesso come sacrificio, si è caricato con i nostri peccati e ha subito l'ira di Dio sulla croce. L'ira di Dio per i nostri peccati. Ha pagato il prezzo della nostra liberazione. E così, avendo pagato Lui al posto nostro, per i nostri peccati, ci ha riscattati. Ci ha liberati da quella schiavitù. noi che eravamo schiavi dei nostri peccati, per grazia non siamo più schiavi dei nostri peccati. Adesso per grazia siamo schiavi di Cristo, siamo liberi dal peccato. E Gesù Cristo ha fatto questo per noi. Pensate a questo, ha fatto questo per noi che eravamo peccatori, per noi che eravamo ribelli a Lui. Per noi che Lui doveva condannare e mandare il tormento eterno. Lui ci ha riscattati. Che grazia, che amore. Ma voglio notare anche un altro dettaglio, c'è una piccola parola lì che ha un grande significato. Nel versetto 14 leggiamo che Gesù Cristo ha dato se stesso per riscattarci da ogni iniquità. Pensate alla potenza di quel ogni. Gesù Cristo non ci ha riscattato da qualche peccato, ci ha riscattati da ogni peccato, da ogni iniquità. L'opera che Cristo ha fatto per noi è un'opera completa, è un'opera perfetta, non c'è niente da aggiungere. È un'opera pienamente sufficiente per salvarci. E lode a Dio per questo. E tutto quello che Lui ha fatto, notate anche quello, lo ha fatto per noi, per noi che siamo in Cristo. L'opera di Cristo è un'opera fatta individualmente per ciascuno di noi che siamo figli di Dio. E quindi qua invito ciascuno di noi a meditare su questo, non adesso, ma questa settimana e nel futuro. Pensate a questo. Pensate a come l'opera di Cristo è un'opera personale. Lui ha dato se stesso per te. Se tu sei in Cristo, ha dato se stesso per te, per riscattare te da ogni iniquità. Medita sulla profondità di questa verità. Medita sulla profondità di sapere che Gesù Cristo ha un cuore per te specificamente e ha dato se stesso per te, non in senso generico, in senso specifico. Medita su questo e non avrai motivo di stare male nella tua vita. Medita sul cuore di Gesù Cristo per te, sulla grazia di Dio verso di te e starai bene, indipendentemente dalle circostanze in cui ti trovi, perché è una verità così preziosa e meravigliosa che cambia come viviamo. Quello che Cristo ha fatto lo ha fatto per riscattarci da ogni iniquità e così ci ha fatti diventare parte del popolo di Dio. E parla di questo anche nel versetto 14, dice: Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Pensiamo a questo. Gesù Cristo ci ha riscattati con uno scopo: farci diventare parte del popolo di Dio, un popolo speciale. Ci ha presi dai nostri peccati, ci ha purificati per essere il popolo di Dio. Di natura eravamo macchiati con i nostri peccati, non potevamo diventare solo parte del popolo di Dio, ancora coperti con i nostri peccati. Avevamo bisogno di essere prima purificati. E Cristo ci ha presi, ci ha purificati tramite il suo sacrificio. E così adesso possiamo essere figli di Dio. Adesso, per mezzo dell'opera di Cristo, facciamo parte del popolo di Dio, il popolo speciale di Dio. Notate che dice proprio che Gesù Cristo ha dato se stesso per riscattarci, per purificare per sé un popolo speciale. Non un popolo qualunque, un popolo speciale. Dio ci considera speciali. Dio ha un cuore per noi, individualmente. Dio ha cura di noi, ci ama profondamente. Per esempio, in Isaia 43, leggiamo del cuore di Dio per il suo popolo e per estensione per noi. perché noi siamo parte del popolo di Dio. Questo, quel cuore di Dio di cui leggiamo in Isaia 43, e vi invito a leggere Isaia 43, quel cuore che vediamo lì è il cuore che Dio ha per noi, per me e per te, perché noi siamo speciali per Lui. Allo stesso tempo, Cristo ha purificato per sé un popolo, dice, zelante nelle buone opere. Pensate a questo. Prima eravamo zelanti nel peccato. Non avevamo meriti davanti a Dio. Non solo non avevamo meriti, eravamo proprio zelanti nel peccato. Quanti peccati abbiamo commesso? Quanti peccati per cui meritavamo l'ira di Dio? Ma siamo stati scelti, riscattati, purificati per essere un popolo zelante nelle buone opere. Incredibile. Cristo ci ha purificati, ci ha dato un cuore nuovo e nuovi desideri affinché siamo zelanti nelle buone opere, cioè affinché ci dedichiamo di cuore, con costanza, a fare buone opere per la gloria di Dio. La vera salvezza produce buone opere. Le buone opere però non sono quello che i non credenti fanno. Un qualsiasi non credente con un po' di buon cuore può dare cibo ai poveri, può curare gli ammalati, può venire incontro ai bisognosi. Ma le buone opere per i credenti sono quelle opere che portano altri a conoscere Dio e Cristo. Sono quelle opere che portano frutto per l'eternità. Allora, vedete il piano di Dio qua? Vedete il piano di Dio per noi? Ci ha salvati per grazia, non per merito. Ci ha riscattati dalla schiavitù del peccato, ci ha purificati per essere il suo popolo, per essere zelanti in quelle opere che portano gloria a Lui. Eravamo persi nei nostri peccati, ma Dio ha scelto di prenderci e di salvarci. Cos'è questa se non grazia? È solo grazia. Poi Paolo chiude il discorso nel versetto 15 e qua vediamo che affida a Tito un incarico molto importante. Leggo il versetto 15. Insegna queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità. Nessuno ti disprezzi. Paolo ha affidato a Tito questi compiti. Tito doveva insegnare, cioè doveva predicare la verità affinché la verità di Dio e gli insegnamenti di Dio fossero conosciuti dai credenti in modo che potessero metterli in pratica. Ci serve conoscere la verità, ci serve l'insegnamento per poterlo mettere in pratica, per poter vivere in modo che piace a Dio. Doveva insegnare, doveva anche esortare, cioè doveva incoraggiare, doveva spronare, doveva venire accanto ai credenti per stimolarli a camminare nella verità. Ci servono le esortazioni a camminare nelle vie di Dio. La Bibbia è piena di esortazioni. Perché ci servono? Perché sennò di natura vaghiamo. Abbiamo bisogno di essere esortati nel cammino cristiano. Così Tito doveva esortare e doveva anche riprendere. La riprensione serve per chi non cammina bene. Ci sviamo, togliamo gli occhi da Dio, scivoliamo nel peccato e ci serve la riprensione affinché riconosciamo il nostro peccato e lo abbandoniamo per tornare a camminare in santità. Quindi Paolo ha affidato a Tito questi tre compiti: di insegnare, di esortare, di riprendere, e poi aggiunge con ogni autorità. Tito non aveva autorità in se stesso, non era la sua autorità, aveva l'autorità delegata da Dio in base a quel ruolo che Dio gli aveva dato a Creta. E perciò Tito doveva svolgere il suo ministero con ogni autorità, perché Dio gli aveva dato quell'autorità delegata. E poi aggiunge alla fine: nessuno ti disprezzi. È questo è un buon esame per ciascuno di noi. È un bruttissimo peccato quando disprezziamo l'autorità che Dio ha messo nella nostra vita, l'autorità di Chiesa. È come un cancro nella Chiesa quando c'è disprezzo per l'autorità. Fa tanto danno. E allora ti chiedo, tu come vedi l'autorità da Dio nella tua vita? Prego che ciascuno di noi non pecchi disprezzando chi Dio ha posto a guida della Chiesa. Avere un ruolo di autorità non è facile. È un compito estremamente importante, è un compito di grandissima responsabilità. Chi guida deve rendere conto a Dio per come ha guidato. Allora quanto è importante che preghiamo per chi ha autorità nella Chiesa? E quanto è importante che siamo un incoraggiamento per chi ha questo ruolo? Ma qual è l'incoraggiamento più grande che si può dare per chi ha autorità e guida nella Chiesa? Qual è l'incoraggiamento più grande? Se uno guida la Chiesa, un pastore o un anziano guida la Chiesa con timore di Dio, con riverenza per Dio e guida bene la Chiesa, qual è un grande incoraggiamento per lui? Vedere i credenti che camminano bene. Vedere i credenti che mettono in pratica quello che sentono. Quello è un grande incoraggiamento. Allora, vuoi essere un incoraggiamento? Metti in pratica quello che Dio ti mostra. E sarai un grande incoraggiamento. Per oggi ci fermiamo qua. Siamo arrivati alla fine del capitolo 2. E in questo brano, questi pochi versetti, abbiamo visto in forma concentrata le verità della salvezza, della vita cristiana e il ricordo di quello che ci sta davanti. La salvezza è solo per grazia, è solo per mezzo del sacrificio di Cristo. E la vita cristiana non è vivere la vita che vogliamo, avendo la polizza che sappiamo che Dio ci accoglierà. La vera vita cristiana vuol dire vivere giorno per giorno, sobriamente, giustamente, piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria di Gesù Cristo. Viviamo così, teniamo in mente la meta, teniamo in mente quello che ci sta davanti e così camminiamo con perseveranza, senza stancarci. Perché Dio è con noi nel cammino e Lui ci porterà alla Sua presenza. Preghiamo. Padre, voglio lodarti per la grandezza della Tua grazia, per quanto non possiamo afferrarla appieno. La Tua grazia è grande. Ci hai strappati dalle tenebre, Padre. Ci hai portati nella luce, ci hai fatti il Tuo popolo. Padre, un popolo zelante nelle buone opere, ma eravamo zelanti nei peccati. Completamente coperti, immersi nei nostri peccati. Padre, ti lodiamo per l'opera di Gesù Cristo e per la tua grazia salvifica. E allo stesso tempo, Padre, aiutaci a vivere questa vita sobriamente, giustamente, piamente. Aiutaci a vivere in santità, con timore di te, Padre, portando frutto per la tua gloria. E aiutaci a vivere tenendo in mente e aspettando l'eternità che ci sta davanti. Ci hai dato un'eternità meravigliosa ed è solo per grazia. Aiutaci a ricordare quello per non stancarci nel cammino. Ti chiediamo questo, ti lodiamo e ti ringraziamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.